Allora abbiamo visto in capitolo 6, il muro è completato, diciamo il lavoro fisico di Neemia è stato completato. Il muro è stato completato, le porte sono state appese e quindi finalmente dopo tanti anni in cui il popolo di Dio viveva nell'obbrobrio, scoperti ai nemici, il nemico poteva entrare e uscire a volontà in mezzo al popolo di Dio. Ma adesso questo muro è fatto, ma vedremo che l'opera di Dio nel suo popolo non è finita. Perché tutto il libro di Neemia è un messaggio profetico riguardo Cristo e la Chiesa, no? Gesù ha dichiarato: io edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non potranno resistere. E anche qui Neemia ha completato il muro, ma l'opera spirituale nel popolo di Dio non è completata ancora. E cominciamo in versetto 1: or quando le mura furono terminate, io ebbi messo a posto le porte. I portinai, i cantori, i leviti furono stabiliti nelle loro mansioni. Io diedi il comando di Gerusalemme ad Hanani, mio fratello, e ad Hanania, governatore della cittadella, perché era un uomo fedele e temevo Dio più di tanti altri. E disse: allora le porte di Gerusalemme non devono essere aperte finché il sole non scotta e mentre le sentinelle possono ancora al loro posto di guardare le porte vengono chiuse e sbarrate. Si stabiliscono delle guardie fra gli abitanti di Gerusalemme e ciascuno al suo posto di guardia, ciascuno davanti alla propria casa. La città era spaziosa e grande, ma dentro vi era poca gente e non si costruivano case. Allora il mio Dio mi mise in cuore di radunare i notabili, i magistrati, il popolo, per registrarli secondo la loro genealogia, e trovai il registro genealogico di quelli che erano tornati dall'esilio la prima volta, e in esso trovai scritto. E poi adesso vedremo questo elenco. Ma voglio che notiamo la prima cosa, è che più o meno fino a questo punto è stato Neemia da solo a guidare la leadership del popolo di Dio, no? Infatti è l'unico che viene nominato che, no, che ispira, che la sua fede viene trasmessa al popolo di Dio. Ma a un certo punto, quando il Signore benedisce la sua opera, deve cominciare a delegare autorità a altri uomini fedeli. E vediamo che lui stabilisce, no, in versetto 1, i portinai, i cantori, i leviti e anche le guardie. E noi abbiamo uscieri, no? La nostra chiesa, non sono proprio guardie, però voi comprendete che spiritualmente una guardia è uno che bada, no? Che guarda per il nemico, che protegge il popolo di Dio. E anche oggi nella Chiesa di Cristo, pastori, anziani, diaconi, questo è il loro compito, di proteggere il gregge di Dio, di stare attenti. E questo ci parla della preghiera, che siamo nello spirito, che abbiamo discernimento, perché i lupi cercheranno di entrare, di cavalcare le mura di Gerusalemme in un certo senso. Anche l'Apostolo Paolo in Atti 20, quando lui lascia la città di Efeso e ha questo incontro con gli anziani della chiesa di Efeso, lui dice: io so che dopo la mia partenza verranno lupi selvaggi, no? In mezzo a voi, cercando di divorare la chiesa di Cristo. Lui dice: è certo. Quindi non dovete rimanere sorpresi che il diavolo cerca di distruggere il popolo di Dio. Perché quando c'è unità, che il muro no rappresenta unità, che il popolo di Dio è unito, è una sola cosa, no? Con questa protezione, che Satana vuole distruggere questo. Vuole portare divisione, confusione. E quindi Neemia sceglie uomini, notate, Lui mette suo fratello Hanani, che era venuto da Babilonia con lui, no? E quindi ha servito fedelmente tutto questo tempo a fianco suo fratello. E anche questo Hanania, no? Un po' nome quasi uguale, Hanania, Hanania. E poi notate le due caratteristiche di questi uomini. Uomini fedeli che temevano Dio più di tanti altri. Quando noi leggiamo gli elenchi per i requisiti per diaconi e anziani in Timoteo e Tito, non è scritto mai un bravo predicatore. Non è mai scritto un personalità carismatico, o un cantante mozzafiato, o uno che sa suonare la chitarra elettrica e fare... No? Che magari nella chiesa di oggi, sai, sono cose... sei un musicista, sei convertito mezza giornata, dai, vieni sul palco. No, non è così. Se guardiamo i requisiti nel Nuovo Testamento per diaconi e anziani, più o meno è rinchiuso in questo, uomini che temono Dio e uomini che sono fedeli. Uomini che sono fedeli, uomini a cui tu puoi contare. Uomini che sono presenti in chiesa a servire il gregge. Uomini che sono fedeli nel matrimonio. E il timore di Dio chiaramente è una cosa, è quello che noi siamo quando nessuno ci guarda. Quando abbiamo il timore di Dio. Quando io sono arrivato qui, lavoravo in falegnameria, facevo anche il restauro dei mobili antichi. E la chiesa era molto piccola, quindi avevo molto più tempo libero. E mi piaceva andare a fare passeggiate nelle montagne, su Monte Grappa, qui sulle colle Asolane. E un giorno stavo camminando qui nelle colle Asolane e ho trovato in mezzo al bosco un vecchio rustico. Cioè non c'era neanche strada, il sentiero a questa casa era quasi, no, pieno di bosco. Però, diciamo, per caso ho trovato questo rustico in mezzo al bosco, abbandonato, il tetto era crollato sopra, era due piani. Ma sotto, in una stanza, c'erano alcuni mobili antichi. Ma erano quei mobili di contadino, no? Quelli fatti di pino. Sì, non mobili Fabergé, chissà che cosa. Ma come era mio lavoro di restaurare i mobili antichi, ha detto, quella piccola scrivania andrebbe bene nella mia casa, no? E chiaramente non c'era padrone di quella cosa, giusto? La casa era abbandonata di chissà quanti anni, forse dalla seconda guerra mondiale. E quindi ho detto, vabbè, intanto è tutto abbandonato qui, se lo prendo, tanto non ha proprietario, no? Chi era proprietario non c'è più, la casa è abbandonata. Però poi in quel momento lo Spirito Santo mi dice, sì, ma non è tuo. Non è tuo. Quindi non lo deve prendere. E non l'ho preso. Quello è il timore di Dio. Quando siamo soli. Quello che noi siamo quando siamo soli. E questi uomini erano fedeli. Il loro, no, compito era di badare sulle pecore di Dio. E qui... Neemia scrive, no, in versetto 4 che la città era spaziosa e grande. E quindi un buon pastore non tiene tutto il ministero per se stesso, ma lui fa discepoli e dà spazio a altri uomini e donne di crescere nei loro doni. Gesù non ha detto andate in tutto il mondo e fate fare la preghiera della salvezza a tutte le persone. Cosa ha detto Gesù? Qual era il suo penultimo comandamento prima di salire al Padre? Andate in tutto il mondo, fate discepoli di tutta la gente. Discepoli. Discepolo era studente del maestro, no? Se noi siamo convertiti da 6 mesi, c'è uno che è appena convertito domenica scorsa che noi possiamo discepolare. Se siamo convertiti da 6 anni, c'è uno che è convertito da 2 anni magari. E non è sempre gli anni, non mi fraintendete, perché ci sono fratelli convertiti anche 50 anni e ancora hanno la biberone in bocca. No? E magari fratelli che sono convertiti 1 anno che sono più maturi. Però comprendete, no? Come fisicamente maturiamo, arriviamo all'età adulta, in cui quindi dobbiamo essere più responsabili, anche spiritualmente è così. E quindi Dio ci chiama di fare discepoli. Una cosa che non sopporto è che ogni volta che io vedo magari un fratello giovane che il Signore comincia a alzare nella chiesa, che dico che okay, finalmente è un assistente, no, italiano che è qua, poi il Signore lo manda in qualche altro posto, lo manda in Brasile, a Ferrara, adesso David andrà a Torino, e dico, ma Signore, non è giusto, lui doveva stare qui, io vado in pensione e lui prende la chiesa. No, il Signore dice, fai un altro. Ai altri giovani cominci a versare nella loro vita. Dai loro piccole opportunità di servire Dio, di predicare. A volte i fratelli lamentano perché magari sono abituati a sentire me predicare. Magari un fratello giovane è meno esperto, meno pratico nel portare la parola di Dio. E io dico, guarda che questa chiesa è una scuola. Perché i fratelli imparano a predicare predicando. Non imparano a predicare la parola leggendo un libro su predicare la parola. Loro devono imparare di prendere quel tempo in ginocchio davanti alla presenza di Dio, di cercare, no, di capire un messaggio per il popolo di Dio. E l'unico modo che possono imparare è farla. Loro devono portare gruppi di, no, evangelizzare. E quindi cerchiamo di dare spazio. E qui anche Neemia è un bravo pastore e lui comprende che il lavoro è troppo grande, io devo cominciare a far sorgere altri uomini e donne che possono darmi una mano a completare questa cosa. E quindi in versetto 5 il Signore mette in cuore di Neemia di fare una registrazione di chi c'è nella città. Un leader di Dio deve essere guidato dallo Spirito Santo e più o meno da questo punto fino alla fine del capitolo c'è un elenco, ok? No, figli di questo, figli di quello, figli eccetera eccetera eccetera. E a volte troviamo questi elenchi nella Bibbia e possiamo dire, ma ok, saltiamo quello perché è noioso. Siamo d'accordo che è noioso? Amen. È noiosissimo. Ma perché è qui nella Bibbia? Questo non è noiosissimo, è importantissimo. Perché per il popolo ebraico solo quelli della tribù di Levi potevano servire nel Tempio. E quindi per il popolo ebraico era importantissimo di capire di quale tribù erano ogni persona. Perché notate in versetto 1, no? Lui ha messo i portinai, i cantori, i leviti, no? Perché tutto il popolo di Dio serve il Signore, ma solo alcuni potevano entrare nel Tempio. Cosa succedeva se uno non era levita e entrava nel luogo santo? Venivo fulminato da Dio. Era una cosa seria. Anche Silvana, in novembre, quando eravamo a Gerusalemme, c'è una rampa che va, voi avete visto, no, il muro del pianto, no? Western Wall, e giù dal base di questo muro c'è una rampa che va sopra il monte del Tempio, e prima che entri questa rampa per salire sul monte del Tempio c'è scritto in ebraico, in inglese e forse anche arabo, un avvertimento che chi sale su questo luogo santo può essere ucciso da Dio. Sì, non è benvenuto a Gerusalemme. Cioè, dice, percorre il pericolo di di tirare addosso il giudizio di Dio. E infatti gli ebrei ortodossi non salgono mai, perché loro non sanno esattamente dove era il Tempio, e per timore di entrare dove era il luogo santo o il luogo santissimo, non salgono neanche, da nessuna parte. Perché era molto importante. Allora, cosa significa per noi questa mattina a Montebelluna? Che anche noi dobbiamo essere separati per il Signore. L'Apostolo Paolo, scrivendo a Timoteo, dice: il Signore conosce quelli che sono suoi, e chi veramente, no, invoca il nome del Signore si allontana dal male. Perché come, no, non leggeremo tutto l'elenco, potete leggerlo a casa, però voglio che notate una cosa in versetto 63. Tra i sacerdoti, figli di Habia, figli di Cots, figli di Barzillai, i quali avevo sposato le figlie di Barzillai, il Galadita, e fu chiamato con il loro nome. Questi cercarono i loro elenchi fra quelli che erano registrati nella genealogia, ma non li trovarono. Furono così esclusi dal sacerdozio come impuri. Il governatore ordinò loro di non mangiare cose santissime finché non si presentasse un sacerdote con l'Urim e Tumim. L'Urim e Tumim erano questa vestaglia che aveva le 12 pietre, ognuno per ogni tribù di Israele, e dentro c'erano tasche che, secondo la tradizione ebraica, supponiamo che una pietra era bianca e una era nera. Questo era l'Urim e Tumim, e loro, vedremo anche nella vita di Davide, quando lui chiamava il sommo sacerdote con l'Urim e Tumim, e loro facevano sempre domande che si poteva rispondere sì o no. No, non so se avete notato, dice Davide a consultò: Signore, dobbiamo salire e attaccare nel bosco, ricordate quei passi? E quindi poi il sacerdote faceva una preghiera: Signore, guidici tu, e lui entrava una mano nella tasca, le pietre erano uguali di forma e di peso, quindi lui non poteva sapere quale prendeva, se tirava fuori il bianco era sì, se tirava fuori il nero era no, ed era in questo modo che discernevano il volere di Dio per certe questioni. Ma la cosa importante è che hanno deciso: voi non siete in questo elenco, e quindi non potete mangiare le cose santissime, non potete servire nel Tempio ancora. Siete considerati impuri. E grazie a Dio, con Cristo che ha strappato il velo, ora ogni cristiano, ogni vero credente, possiamo entrare nel luogo santissimo ogni giorno, ogni momento. Infatti Paolo in Ebrei dice: entriamo con franchezza davanti al trono di Dio. Il trono della grazia. Voi sapete che ogni giorno voi potete avere un appuntamento con il Re dell'universo? Io sono sicuro, se qualcuno di voi ricevesse un invito del presidente Mattarella, non entrerò in politica, se siete d'accordo o no. Magari tu arrivi a casa tutta una raccomandata che dice: tu sei invitato a una cena speciale per cenare con il Presidente della Repubblica Italiana. Io penso che tu saresti molto contento. Io sarei molto contento e io ci andrei per predicare il Vangelo a Mattarella. Ma anche per un grande onore di essere invitato, no, Palazzo Madama, mi sembra, o la Casa Bianca. Io penso che tutti noi compreremo il miglior smoking, no? E faremo sapere tutti i fratelli della Chiesa, tutti i colleghi di lavoro, tutto Montebelluna: sono stato invitato a parlare con il Presidente, a mangiare. Ma noi, fratelli, quale privilegio più grande abbiamo noi? Non una volta nella vita, ma ogni mattina possiamo entrare davanti al Re dei Re, avere un colloquio e aprire il nostro cuore, papà, non capisco, fammi capire, dammi forza. E quindi questo elenco ha il suo scopo ed è molto importante, perché un giorno la Bibbia dice che Dio separerà le pecore dalle capre, e solo quelli che hanno Cristo nella loro vita entreranno nella gioia del Padre. Gli altri purtroppo sentiranno queste parole: lontano da me, operatore di iniquità, andate nelle tenebre di fuori con il diavolo e i suoi demoni. Questo è quello che dichiara la Bibbia. Ehi, tempi moderni, l'inferno, tu credi in queste cose? Certo che lo credo, perché la Bibbia dichiara. C'è un solo nome dato ai uomini fra i quali possiamo essere salvati, il nome di Gesù Cristo. C'è un unico Salvatore. Se tu non poni totale fiducia in Lui per la tua salvezza, tu non sarai salvato. Questo dichiara la Bibbia, non è l'opinione di Craig. Ah, ma tu interpreti la scrittura così. No, così è scritto. Paolo ha dichiarato in Timoteo: c'è un solo mediatore fra gli uomini e Dio, Gesù Cristo il giusto. Ed è l'unico mezzo della salvezza. Non è Maria, non è Sant'Antonio, non è San Gregorio, ma è il santo. Alcuni di voi siete un po' in ritardo. Beh, svegliamo. Così mi chiamavano nella fabbrica. Sta arrivando San Gregorio, non bestemmiare. Io sono un santo. Ma io sono santo per il puro sangue del mio Salvatore. Non perché ho fatto miracoli o ho fatto chissà. No, io sono un povero peccatore salvato per la grazia di Dio. Ma io ho un'eredità fra i santi. Io so dove vado. Se muoio in questo momento, io so dove vado. Perché non spero nella mia giustizia. E anche Dio, come ha chiamato i Leviti, il popolo di Israele, a questi tempi di essere separati, anche Dio, fratelli, chiama noi di essere separati. Noi viviamo in tempi molto mondane, ma non solo nel mondo, anche nella Chiesa. Tante chiese che vogliono copiare il mondo. Quello che fa il mondo facciamo come loro e lo chiamiamo cristiano. Addirittura in America ci sono quelle che dicono, mi ha detto un fratello che avevano aperto un negozio di tatuaggi cristiani. Ma, e non voglio entrare, se hai tatuaggio non venire dopo da me, per favore. Farti guidare lo Spirito Santo, dico solo questo. Io personalmente non vorrei che i miei figli fanno queste cose, forse perché sono della vecchia scuola, però per dire, no, solo perché noi mettiamo il nome cristiano non vuol dire che è cristiano. E non ho usato quello come esempio, perché cosa arriveremo? I strip club cristiani, le prostitute cristiane? La Bibbia chiama noi di essere separate, di essere diversi. Andrea ha detto una cosa molto bella ieri sera. Lui ha detto: Dio vuole usare i nostri matrimoni come lume, che la gente vede che nel nostro matrimonio c'è lo Spirito di Dio e che c'è gioia, c'è pace, c'è armonia, c'è amore. Perché, fratelli, è vero, non solo in Italia, in America tante famiglie sono proprio alla fine della fine, e tante famiglie stanno cercando risposte e non li stanno trovando. Una volta, quando io sono arrivato in Italia alla fine degli anni 80, sentire di un omicidio in Italia era una cosa che non, cioè, mamma mia, è stato ucciso qualcuno. Adesso? E anche violenza in famiglia era una cosa inaudita in Italia alcuni anni fa. Marito spara la moglie, queste cose. Purtroppo adesso ogni settimana c'è, no? Cose allucinanti che non voglio neanche entrare, perché sono cose che per dire che ci sono, noi viviamo in una cultura disperata che sta cercando risposte, e noi possiamo essere quella risposta, ma non troveranno una risposta se noi copiamo loro. Loro troveranno una risposta se noi siamo totalmente, radicalmente diversi da loro. Che noi non abbiamo la gioia di una pillola o una bottiglia di alcol, ma noi abbiamo la gioia ineffabile dello Spirito Santo. E loro dicono: io voglio quello che hai tu. Io voglio questa certezza, questa forza. Io voglio che il mio matrimonio sia come tuo, voglio che la mia famiglia sia come tua. E questo avviene mentre noi siamo trasformati da gloria in gloria nell'immagine di Gesù. In Isaia 57, versetto 15, se volete girare là un secondo, poiché così dice l'Alto e l'Eccelso che abita l'eternità, il cui nome è Santo: io dimoro nel luogo alto e santo, e poi notate cosa dice, e anche con colui che è contrito e umile di spirito. Vuoi dimorare nella santa presenza di Dio? Umiliati, essere contrito, per ravvivare lo spirito dei umili, per ravvivare il cuore dei contriti. Quindi il Signore dice: se vuoi vivere con me, così deve essere. Girate adesso in Primo Pietro, andiamo nel Nuovo Testamento. Primo Pietro capitolo 2, versetto 5. Anche voi, noi credenti, come pietre viventi siete edificati per essere una casa spirituale, un sacerdozio santo per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Nei tempi di Neemia solo i Leviti potevano essere sacerdoti, ma nel tempo della Chiesa tutto il popolo di Dio siamo sacerdoti. E siamo chiamati, no, per essere questa casa spirituale, un sacerdozio santo. Santo vuol dire essere messo da parte per uso sacro, per uso speciale. Anche più avanti, in versetto 9, ma voi siete una stirpe eletta, un regale sacerdozio, una gente santa, un popolo acquistato per Dio, affinché proclamiate le meraviglie di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua mirabile luce. Adesso, sempre in Primo Pietro, andate in capitolo 1, versetto 14: come figli ubbidienti, non conformatevi alle concupiscenze del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati è santo, voi pure siate santi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto: siate santi perché io sono santo. E qui Paolo sta citando un passo dal Levitico 11. Allora la domanda che voglio farvi prima è: quanti di voi volete essere santi? Alcuni no, ok, pregherò per voi. Ma la domanda ancora più grande è: come succede? Come diventiamo santi? Perché Pietro ha detto siate santi, lui sta parlando a persone già convertiti. siate santi in tutta la vostra condotta. Non sta parlando del fatto che siamo salvati per grazia, sta parlando del nostro vivere qui sulla terra. E quindi la domanda principale è una domanda che io ho fatto per tanti anni: io voglio essere santo, ma come si fa? Perché devo dire, per tanti anni nel mio cammino cristiano sentivo esortazioni di pastore e predicatore: siate santi perché Dio è santo. Amen. Come si fa? Nessuno ha mai spiegato come si fa. Io volevo essere santo, ma nessuno mai ha detto: è in questa maniera che tu puoi camminare in vera santità. Vera santità, quello dentro di te, il timore di Dio. E la Bibbia ci parla. Molte volte quando noi pensiamo alla santità, noi pensiamo in termini non fare questo, non fare quello. Giusto? Non dico bugie, non rubo, non guardo film pornografiche, non commetto adulterio, no, come un elenco di non fare, non fare, non fare. Ed è vero che non dobbiamo fare queste cose, ma Paolo ci parla in termini diversi. Se volete girare in Galati capitolo 5, perché a volte possiamo cadere in questa trappola: allora io non faccio questo, non faccio quello, sì, qualche bugidetta, qualche piccola bugina, qualche piccola bugia. E quindi pensiamo di essere a posto, no? Come quel fariseo nel Vangelo: Signore, grazie che non faccio come lui. Invece l'altro ha detto: Signore, abbia pietà di me, peccatore. E Gesù ha detto: il secondo sarà giustificato davanti a Dio perché riconosce davanti al Signore il suo stato attuale. Ma nel libro di Galati, in capitolo 5, Paolo ci spiega il segreto di camminare in questa santità che Dio ci chiama tutti quanti. In Galati 5, versetto 16, scusate. Ora io dico: camminate secondo lo Spirito e non adempierete i desideri della carne. Vedi che Paolo non dà un elenco: non fare questo, non fare quello, non fare questo. Avete capito? Lui mette in tutto un altro senso. Lui non dice non fare questo, lui dice fai questo e non farai le altre cose. L'unico modo che noi possiamo veramente camminare in vera santità è solamente per la potenza dello Spirito Santo. Noi non siamo in grado di camminare in santità. E a volte nella vita di un cristiano Dio veramente deve farci vedere, e se vi offendete non mi interessa, quanto schifoso siamo. Oh, non posso credere, il pastore ha detto qua, io sono offeso, adesso vado via. Ciao. L'Apostolo Paolo in Romani 6 dice: io riconosco che nella mia carne non dimora nessun bene. Ma secondo la chiesa dominante qui in Italia, chi era l'Apostolo Paolo? Era quasi perfetto, no? Cattedrale di San Paolo. Ed è interessante perché Paolo, se tu leggi le sue lettere, più avanti lui va camminando col Signore, più riconosce quanto lui era peccatore. Perché lui prima, no, in tempo, cioè in modo cronologico, scrive: io sono il minimo fra gli apostoli. Poi più avanti nella sua vita lui dice: io sono il minimo fra tutti i santi. E alla fine della sua vita lui dice: io sono il capo fra tutti i peccatori. Perché, fratelli, quando noi ci avviciniamo più alla santa presenza di Dio, noi realizziamo quanto noi siamo sporchi, quanto noi siamo impuri, quanto in noi non dimora niente di buono. Ah no, ma io so in fondo tu sei una persona buona. La Bibbia dice che in fondo tu sei estremamente malvagio. A me dispiace se ti offendi, ma è quello che la Bibbia dice. E se tu non arrivi a questo punto come cristiano, secondo me non entrerai mai a camminare in vera santità. Perché tu devi capire che io non ho niente per vivere questa vita cristiana. È solo, unicamente, per mezzo di mio Salvatore. È solo per la potenza dello Spirito che mi permette di non guardare, o non dire, o non pensare. E Paolo ci dà, no? Qual è la ricetta per non peccare, per non camminare secondo la carne? Camminate secondo lo Spirito. Vi do un esempio pratico, molto pratico per questo periodo in Italia. Grazie a Dio voi avete scelto di venire in chiesa questa mattina. Amen. Quindi questa parte non è per voi. Alcuni hanno scelto di andare a Jesolo. Non è un peccato di andare a Jesolo, anch'io vado al mare. Però io cerco di andare nelle spiagge dove non c'è nessuno. Meno gente, meglio è. Quindi questa mattina potevo scegliere, io non ho tanta scelta perché sono il pastore, dovrei dire una bugia, sono malato e poi sono lì. Potevo scegliere di venire in chiesa, di pregare, di lodare mio Signore, di ascoltare la parola di Dio, di avere comunione con altri credenti, o potevo scegliere di andare in Babilonia. E di nuovo, noi non siamo legalisti, se vuoi andare al mare, vai al mare. Però voglio anche essere realistico. Una cosa che ho notato è che non pecco tanto quando sono in chiesa. Avete mai notato questo? Quando tu vai in una riunione di preghiera, tu puoi peccare anche in chiesa. Magari qualcuno sta peccando anche in questo momento. Sta dicendo, ma quando starà zitto questo qua? Perché la pasta, c'è la partita del mio nazione che c'è mondiale, no? Siamo stranieri anche, eh? Italiani, mi dispiace. Siamo in lutto. Stati Uniti, Italia fuori, io non so cosa fare. Se tifo per Brasile, i fratelli colombiani si arrabbieranno con me. O i peruviani, o argentini, quindi tifo per Gesù. Che vinca la squadra che darà più gloria a Gesù. Ho vinto con quella risposta? Ma quando io vado in una preghiera è difficile peccare. È difficile peccare in chiesa. Magari è meno difficile peccare a Jesolo. Io, non è facile là, no? Se io questa mattina decido di andare a Jesolo, posso anche non peccare, ma sarà difficile. Tante belle donne con pochi vestiti, non sarà facile. Vuoi essere reale, fratelli? No? Ha detto una volta un predicatore, noi siamo santificati, ma non siamo petrificati. Per dire alle sorelle di vestirsi in modo modesto. No, lui ha detto, sorelle, dovete aiutarci perché siamo santificati, ma non siamo petrificati. Noi scegliamo, facciamo scelte. È difficile peccare mentre stai leggendo la parola di Dio. Avete notato questo? Si può, ma è molto difficile. Se camminiamo nello Spirito, non adempieremo i desideri della carne. E quindi il segreto non è tanto seguire un elenco di questo non si fa e quello non si fa, è rendere il nostro volere e dire, Signore, fa di me quello che Tu vuoi. Guidimi Tu nei posti dove devo andare. Girate sempre in Galati, in capitolo 2, perché Paolo aveva compreso questo segreto. In Galati 2, versetto 20, io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E con la vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Io non ho nulla la grazia di Dio, perché se la giustizia sia per mezzo della legge, allora Cristo è morto in vano. E quindi Paolo chiaramente ci spiega che se tu vuoi essere giustificato per le tue opere, o se tu vuoi camminare in santità per le tue forze, Cristo non doveva neanche morire, perché tu potevi salvarti da solo. Ma chiaramente non possiamo salvarci da solo, non possiamo camminare in vera santità da solo. Dobbiamo riconoscere, io su quella croce il vecchio uomo è stato annullato. Ed è un atto di fede. E funziona così, quando io sono tentato, il diavolo mi sussurra, tu non hai potere su questo. Tu sei un schiavo di questo peccato. Questo peccato ha dominio sulla tua vita. Ma io come cristiano devo rispondere al diavolo, il peccato non avrà dominio su di me. Io sono crocifisso e la vita ora che vivo, vivo per fede nel Figlio di Dio che ha dato se stesso per me. E quindi il segreto di camminare in vera santità è di permettere a Cristo di vivere la sua vita in noi, di dare Lui pieno redine, di metterci nella sedia indietro nella macchina e dire: Signore, guidi Tu la mia vita. E così veramente possiamo vivere in purezza. E non voglio, no, avendo detto questo, che io cammino in perfezione, perché che ha detto mia moglie, che non è così. Ma se non vogliamo peccare, se non vogliamo adempiere i desideri della carne, dobbiamo camminare per lo Spirito. E questo avvenga quando noi riconosciamo, Gesù, Tu hai annullato il peccato. Tu hai distrutto, noi dobbiamo riconoscere che Cristo su quella croce ha distrutto tutto il potere del nemico nella nostra vita. E per fede, Paolo dice, io nella vita ora che vivo, la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Di vivere in quella gioia ogni momento, Signore, mi hai amato così tanto, hai dato se stesso per me. Tu hai dato te stesso per me e io voglio ridare me stesso a te. Perché io non ce la faccio a vivere con le mie forze. Ho bisogno della potenza dello Spirito Santo. Signore, liberimi dalla tentazione. Guida la mia giornata per lo Spirito oggi. Perché non voglio, no? Come Davide. Davide era un uomo per tanti anni e ha camminato per lo Spirito. Ma la parola di Dio dichiara che quando erano i tempi in cui i re andavano a battaglia, Davide dove era? Era in chiesa con i fratelli a pregare? No, era sul tetto di casa sua, a guardare i film di tarda notte, o surfare sull'internet. E ha visto Bathsheba su Facebook, ha detto: vuoi essere mia amica? Se Davide andava in battaglia con i fratelli, avrebbe fatto col peccato? Assolutamente no. Assolutamente no. Perché non camminavo per lo Spirito, adempiuto i desideri della carne.